Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il nostro Spirito.
Sempre bene ricordare il comando di Gesù: fate questo in memoria di me, per ricordarci di Lui e anche per ricordare a Dio nostro Padre i meriti, le virtù e i meriti di Gesù.
Al Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo secondo, versetti 18-22. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vini e otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Parola del Signore.
Ecco un nuovo soggetto, un nuovo tema, una nuova questione. Come vediamo, l'Evangelista presenta il suo racconto come una sequela di questioni molto importanti per il mondo in cui Gesù vive. Abbiamo già visto, anche cercato di vedere già nei testi precedenti, anche il testo di ieri, che ha a che fare e fa emergere due concezioni diverse del regno di Dio. Ecco, oggi abbiamo un altro tema molto importante, il digiuno. E il fatto che nella risposta di Gesù si usi l'immagine dello sposo, quindi delle nozze, anche questo è uno spiraglio già subito per farci capire come questa questione del digiuno è molto centrale ed è collegata con le nozze, è collegata con l'escatologia. Ecco, vi lascio subito la parola.
Certo, perché specificare queste due diverse categorie? E soprattutto perché riprendere i discepoli di Giovanni? La cosa che riguardo al digiuno, ecco, è questa, il collegamento è perché il Battista Giovanni, i suoi discepoli rappresentano il tempo dell'attesa prima di questa novità, perché qui si parla anche di novità e di vecchio, di nuovo e di vecchio. Prima di questa novità, quello è il tempo dell'attesa, l'attesa di quel Messia che le Scritture avevano annunciato. E quindi nell'attesa c'è il digiuno, come poi dice Gesù: dopo, quando lo sposo sarà tolto, sarà di nuovo il tempo del digiuno. Per quel che riguarda i farisei, c'è l'ottemperanza a una legge, a delle leggi, dei precetti, come erano comunque nella tradizione. Il digiuno faceva parte. Gesù stesso si era ritirato nel deserto per il digiuno. Lo sposo, che rappresenta appunto questa novità, cioè questo è il tempo adesso, il tempo del digiuno era quello del Battista e poi sarà quello dopo. Adesso è il tempo attraverso lo sposalizio dell'abbondanza.
Una polemica sorta fra i discepoli di Giovanni provoca in Gesù una reazione sostenuta. Dunque, e naturalmente una reazione contro quello che la visione legalista e pietista della religione di Israele. Egli oppone la gioia messianica che la presenza del Cristo stesso deve far sorgere negli amici dello sposo. E il banchetto messianico dell'intimità di Dio e l'uomo è stato imbandito, per cui diciamo che è necessario liberarsi di ogni pregiudizio, di ogni riserva, per entrare nella gioia della fede come il Battista ci propone. L'amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo. Questa è la frase che Giovanni ci propone. Le mini parabole che concludono la dichiarazione di Gesù, cioè il rattoppo e gli otri, sono la riconferma della novità gioiosa che il Cristo ti ha presentato. E le due mini parabole si definiscono appunto allo strappo e naturalmente al vino nuovo. E diciamo che non si adopera il nuovo vestito nuovo, un pezzo del vestito nuovo per pezzare il vecchio e per calarlo nella forma fredda del passato. Tutto il brano è un invito a cogliere la radicalità e la gioia che il cristianesimo contiene in sé e viverlo con decisione. Perciò è d'obbligo scegliere tra i vecchi usi del giudaismo e il nuovo annuncio evangelico esatto che Gesù ci ha portato.
Sì, un po'. Si diceva una volta, ma...
Qui è il gruppo di Giovanni Battista e il gruppo dei farisei digiunano, ce lo dice così alla brutta, senza spiegarci perché stanno digiunando. Comunque il digiuno era molto, anche nell'Antico Testamento il digiuno era obbligatorio una volta all'anno, solo nel giornata del Kippur. Poi si è moltiplicato l'uso e il modo di far digiuno. Comunque questi due gruppi stanno digiunando e allora capiscono che invece Gesù e i suoi discepoli, che è il terzo gruppo, non digiunano. E quindi qui subito Gesù prende posizione dicendo ma gli amici dello sposo, quando c'è un matrimonio, non possono digiunare, perché si fa festa quando c'è lo sposo. E quindi Gesù qui si definisce come lo sposo. E nell'Antico Testamento lo sposo è Dio, l'abbiamo sottolineato tante volte, sia in Isaia, poi anche in Giovanni, in Osea 2,16, eccetera. E quindi Gesù, definendosi come uno sposo, dice appunto ancora rispetto anche alla definizione dei giorni passati, insomma, dice di essere lui ora quello atteso, lo sposo Dio. Quindi anche qui quindi poi verranno i giorni in cui sarà tolto loro di mezzo lo sposo e digiuneranno. Qui si accenna al momento della passione, quando Gesù viene appunto preso, Isaia 53,8, quando Gesù viene preso, proprio tolto di mezzo, ecco, e allora li digiuneranno e basta. Quindi poi questi due esempi non è che ci stia molto, che siano proprio molto, molto azzeccato. Comunque vuol dire che c'è in questo momento c'è un tempo nuovo e bisogna appunto adeguarsi a questa situazione, non insomma vivere vivere nelle cose abituali, insomma nel tempo antico.
Questa pericope è giustamente accomunata a questa sezione in cui si dice le dispute, no? Le dispute con il gruppo degli scribi, dei farisei. In realtà a me questo paragrafo all'interno di questa sezione non mi dà l'idea di un tono di invettiva, ma di spiegazione e di annuncio. Cioè non mi sembra che ci sia uno scontro, intanto perché non mi sembra che Gesù possa scontrarsi con il gruppo dei discepoli di Giovanni, piuttosto spiegare loro. Molti dei suoi discepoli erano stati con Giovanni. E Gesù qui, appunto, non mi sembra che stia dicendo siete degli ipocriti o non avete capito nulla, o semplicemente annuncia che lo sposo è con loro. E ho sfogliato anche il libro di Sacchi, non ho guardato veramente il Kittel, ma volevo vedere, anche se poi sarebbe troppo vecchio, volevo vedere se tra tutti questi titoli del Messia atteso, sui quali adesso si sa molto di più, e che uno dei titoli per esempio è il figlio dell'uomo, un altro è colui che viene, e mi chiedo se ci fosse anche questa idea dello sposo. Penso di no, non l'ho mai sentito dire. E invece è stata letta nei giorni scorsi una frase in cui si dice che per i tempi del regno qualcuno attendeva anche Dio stesso, cioè non il Messia ma Dio stesso, come poi dice Isaia. E qui mi sembra molto vicino, perché lo sposo è più di tutto, è più che tu. Nell'Antico Testamento è solo Dio, non è il figlio dell'uomo, una figura divina ma comunque diversa da Dio. Lo sposo è Dio, lo sposo di Israele è Signore, quindi quello che si vede in Gesù è proprio lo sposo. E anche per questo ci sono queste due parabole in cui insomma l'immagine è quella che non si può adattare a una cosa, è qualcosa di completamente nuovo. Le due materiali, così, soprattutto quella del vino, così dirompenti, non possono reggere una pelle, un'otre di pelle già vecchia e già stata sforzata, perché si romperebbe. Eppure questo titolo dello sposo evidentemente, soprattutto nel rapporto con Giovanni, ci deve essere stato, perché anche Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, è riportato come è stato cantato appunto prima come versetto all'Alleluia, come ha già citato anche Andrea.
E fino ad ora Gesù ha predicato molto, non si sa il contenuto della predicazione, ma la sua predicazione è consistita nell'operare le opere del regno, nel dimostrare che il regno è venuto, è padrone, ha padronanza sugli spiriti, suscita dei discepoli, concede il perdono che vi proviene da Dio, incontra i peccatori, opera guarigioni. In questo stesso brano si dice che c'è una novità, che il Messia è lo sposo e quindi conferisce la pienezza a coloro che credono in Lui, che siamo nel mondo, nell'epoca, in un periodo di grande novità, Però poi dice anche che questo Messia è debole e che sarà strappato, sarà tolto. Ed è il primo annuncio pubblico di questo Messia che a un certo punto verrà tolto e quindi coloro che hanno creduto in lui si troveranno esattamente nella stessa condizione di tutti gli altri. Questo è un momento, diciamo così, perché viene detto in pubblico questo, ecco. È chiaro che si vedono dietro i passi del servo, no? Che a un certo punto viene tolto di mezzo, e questo non fa che avvalorare il suo concetto e la sua autocomprensione, la sua figura di Messia, però è indubbio che viene annunciata una condizione di debolezza e di mancanza.
Anche qui mi sembra che la difficoltà principale è sapere perché per noi i discepoli di Giovanni, i farisei e forse anche altri, qui è interessante che vengono accostati, praticano una vita di digiuno, non è che facessero un digiuno ogni tanto, facevano, e sono questi gruppi, non tutti facevano questo ovviamente, ma erano impegnati, per esempio, tutti i mercoledì c'era digiuno, ecco, o due volte alla settimana, perché praticavano il digiuno? E la cosa singolare qui, difatti, come viene posto il problema, è la stranezza del comportamento del gruppo di Gesù, il quale non pratica questi digiuni, non fa una vita di digiuno, in cui cioè sia presente in modo normale, regolare, il digiuno. E quindi il problema principale è capire perché, che significato aveva il digiuno per questi. Ora, il digiuno non era una pratica semplicemente ascetica in questi gruppi, cioè non è che avete il digiuno per far penitenza. Il digiuno significa l'esilio. Vuol dire affermare che siamo in esilio, che è un concetto centrale in tutta la Bibbia. Noi possiamo pensare, ma erano nella terra. Sì, ma il concetto di esilio, già secoli prima, ha assunto un'importanza enorme, sicché fino a che non c'è la redenzione perfetta, per esempio di quello che parlano i profeti, per esempio Isaia, abbiamo letto il secondo Isaia e il terzo Isaia, finché non c'è la redenzione perfetta, Israele è in esilio. Il digiuno ha un significato escatologico, cioè il digiuno afferma il tempo in cui siamo e nello stesso tempo è un'invocazione della redenzione, che venga la redenzione. Quindi se noi teniamo conto che probabilmente questo è il significato forte, questa è la domanda centrale, noi vediamo già che la domanda è in riferimento, e troviamo altri segni nei Vangeli, in che tempo siamo? Che tempo stiamo vivendo? Che è una domanda centrale per questi gruppi. La risposta di Gesù acquista una enorme forza, ancora di più, no? La risposta di Gesù, che usa un argomento ovvio, non è che quando si va alle nozze si può digiunare, implica che questo è un momento speciale, diverso, perché lo sposo è presente. Per me la cosa interessante, cioè, è che qui, al versetto 20, come avete già sottolineato, non si dice solo questo, cioè che qui le nozze sono già cominciate e quindi non si può digiunare, ma si prevede invece, si dice che è una cosa temporanea solo, è un momento. Il motivo per cui non possono digiunare, non è che non digiunano per trascuratezza, ma non possono, è il momento, è un modo per affermare da parte di Gesù il fatto che non digiunano i suoi discepoli, è un modo per affermare che lui è lo sposo, è un modo per affermare che questo è un momento del tutto particolare, però, come avete già sottolineato, si prevede invece che questo sia un momento solo passeggero e che poi si torni nella condizione dell'esilio. E quindi digiuneranno, che non è solo quando Gesù muore, perché il Vangelo è stato scritto dopo, è la condizione in cui siamo. Quando è che finirà l'esilio? Non nel senso siamo in esilio, cioè non siamo in paradiso. Siamo in esilio, cioè non è ancora venuta la redenzione. Questo vuol dire l'esilio, affermare questo, invocare la redenzione. Quando verrà la redenzione? Noi potremo rispondere andando avanti con la parusia. Sicché l'impressione qui è che Gesù prevede, o l'Evangelista a questo punto forse, ha bisogno di precisare che quel momento è stato particolare e che adesso siamo tutti nella stessa condizione, i discepoli di Giovanni, i farisei, tutti stiamo invocando la redenzione perfetta. Però l'affermazione che Gesù fa rimane centrale, rimane un atto di fede. Io lo sento così, mi sento di più in generale questo, ma anche in questo testo, la necessità di sottolineare che non è affatto evidente che ci siano già le nozze, non è affatto evidente. Anzi, qui si sottolinea che successivamente si torna in esilio, cioè si attende ancora la redenzione, mi sembra così importante questo, cioè è un accento se volete, ma che rende queste affermazioni così importanti, ma le pone sul piano della fede. Noi potremmo dire c'è un pregustamento, c'è un anticipo, ma la redenzione deve venire ancora, cioè la redenzione perfetta deve ancora realizzarsi. A me sembra che questo ci sia. Il resto, naturalmente, i versetti che seguono sono dei modi, anche questi sono abbastanza ovvi. Mi sembra, non mi sembra che in altri contesti possono effettivamente voler dire bisogna abbandonare il vecchio per il nuovo. È possibilissimo in altri contesti. In altri contesti ancora la stessa frase è usata al contrario, no? Uno che beve il vino vecchio è migliore del nuovo. Ma qui mi sembra che il problema non sia quello di abbandonare il vecchio per il nuovo. L'argomento di Gesù è che nessuno mette del vino nuovo in un odre vecchio, perché altrimenti si perdono tutte e due. Cioè se uno pensa che siamo in esilio, è evidente che questo è il motivo per cui si comporta così, perché digiuna, perché pensa che siamo ancora in esilio. Se invece uno pensa che non siamo più in esilio, ma che la redenzione c'è già, allora è evidente che si comporta diversamente. Non si possono mettere insieme, dice Gesù, le due cose. Non dice che bisogna abbandonare, dice non si possono mettere insieme le due cose. Se uno pensa di essere in esilio è evidente che digiuna, ma se uno pensa che invece non siamo più in esilio, che è quello che Gesù dice, ma che siamo già al momento delle nozze, allora è evidente che non digiuna, non può digiunare. Queste due cose non possono stare insieme. E quindi mi sembra che qui ci sia questa affermazione alquanto impegnativa e misteriosa, finché lo sposo è con loro. Lo sposo è con loro, noi potremmo forse, questa è un'applicazione se vogliamo, noi possiamo dire che lo sposo è con noi, nel momento dell'Eucarestia, o forse anche sempre, in un certo senso. Però l'Eucarestia stessa è un rinvio, come sappiamo, finché egli venga. Cioè, in un altro senso, lo sposo non è ancora con noi. Viene, ma non è ancora con noi. La Santa Liturgia, la lettura, ci invita a questa fede, soprattutto nell'incontro con lo sposo, nella Santa Eucaristia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per la Chiesa tutta, per l'unità tra tutte le Chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Papa Francesco, così come sempre lui chiede, per tutto il suo ministero, per tutto quello che porta nel cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E invochiamo il dono della pace per tutti i cuori e tra tutti i popoli. Preghiamo per la Siria, per lo Yemen, per tutto il Medio Oriente e per tanti paesi dell'Africa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare per il Libano e per la sua ripresa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo e invochiamo con fede il ritorno del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per questo rientro che pian piano si compie in questi giorni, in particolare per la ripresa forte di una vita sacramentale, in particolare in chi si fosse un po' sopito a causa della pandemia, e perché possa sentire nostalgia dell'Eucaristia, della partecipazione attiva, insomma presente, di persona al banchetto del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che si affidano alla nostra preghiera, per tutti i malati gravi, per le donne che tentano, vogliono abortire, anche per le donne che non possono avere figli e li desiderano. Preghiamo per tutta la situazione dei bambini, dei migranti morti in mezzo al mare, e per tutti preghiamo anche molto per i sacerdoti che sono in varie parti, sono molto disorientati per la fatica di questa ripresa dopo il Covid, per le incomprensioni che vivono fra di loro, e preghiamo per i vescovi perché siano illuminati. Preghiamo.
Preghiamo anche per nel senso della preghiera precedente e per la ripresa delle scuole, questa grande incertezza, perché i bambini possano avere comunque una cura, un'educazione, specialmente più svantaggiati, quelli che con difficoltà accedono ai mezzi virtuali. In questo senso ricordiamo anche Giorgio Marcello e tutta la sua opera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordare mio fratello Paolo, compie gli anni oggi, e per, quindi anche per tutti noi fratelli, e per la sua vita, per il suo ministero. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, rafforza in noi la fede nel dono che riceviamo ogni giorno nella Santa Eucaristia, per Cristo nostro Signore.
Amen.